Buon pomeriggio, sabato 3 febbraio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce insieme a voi Giorgio. Oggi gli ospiti di Spazio Scenico sono venuti a trovarci qui in studio e attraverso la diretta Instagram che poi faremo, potrete pure vederli, comunque ci faremo anche qualche foto assieme. Gli artisti che sono qui in studio sono due, abbiamo un'attrice di teatro, cinema e televisione, ha lavorato con molti registi da Marco Tullio Giordana, Damiano Micheletto, Andrea De Rosa, Giorgio Sangatti, Lorenzo Maragoni, Marta Dallavia. Al cinema di recente ha lavorato a Beautiful Imperfection, regia di Michael Van Arp, c'è anche Domani di regia di Giacomo Campiotti, La vita accanto di Marco Tullio Giordani, in televisione nella serie Odio il Natale, Odio il Natale 2 e In Doc nelle tue mani 2. Mentre in teatro attualmente sta portando in scena lo spettacolo della collega Margherita Mannino, Fino a quando la mia stella brillerà, storia di Liliana Segre Bambina, e poi il progetto di cui parleremo principalmente oggi, che si intitola In fondo al buio e che sarà in scena questa sera, sabato 3 febbraio, al Teatro delle Maddalene qui a Padova. Quindi padovani, venite numerosi questa sera al Teatro delle Maddalene a vedere Giulia Briata. Qui do il benvenuto, grazie di essere tornata con noi.
Grazie mille Giorgio, ciao a tutti.
E insieme a Giulia Briata abbiamo con noi il regista e drammaturgo dello spettacolo In fondo al buio, che sarà per la prima volta qui a Padova questa sera il 3 febbraio al Teatro delle Maddalene. Precedentemente a questo spettacolo ha scritto e diretto alcuni cortometraggi di fiction, di diversi documentari di attualità, inchiesta sociale, arte e storia. Tra i suoi lavori vi segnalo i documentari Maledettamente Nord-Est, con la partecipazione dello scrittore Massimo Carlotto, progetto che è stato fondamentale per lo spettacolo In fondo al buio. Poi altri lavori, è andata così sulla storia della ex Saimp fabbrica, simbolo della storia industriale di Padova, è stato regista e autore della drammaturgia dello spettacolo teatrale statale, liberamente ispirato al romanzo Il ponte di Vitaliano Trevisan, e di recente ha lavorato alla docu-serie Se l'acqua ride, tratto dal romanzo di Paolo Malaguti e presentato al Veneto Film Commission. E diamo il benvenuto per la prima volta, ma so che già stato, da come mi diceva prima, Radio Cooperativa, Michele Angrigiani. Grazie mille.
Ciao Giorgio, grazie a te, buongiorno a tutti.
Allora, noi facciamo una pausa musicale e poi iniziamo la puntata di oggi con Giulia Briata e Michele Angrigiani. Buon ascolto. E questi erano i LED, nuova formazione di Serena Abrami, che di recente sono stati anche qui in Veneto col gruppo Marchigiano, che ha presentato il loro ultimo progetto musicale che si intitola Marocco Speed, di cui fa parte anche questa canzone che si intitola Mai. Andiamo allora ai nostri ospiti di oggi, Giulia Briata e Michele Angrigiani. Allora, visto che Giulia abbiamo già avuto il piacere di ospitarla qui in studio, darei la prima parola a Michele Angrigiani. Tu Giulia comunque intervieni quando vuoi. Allora, Michele Angrigiani, tu come regista hai lavorato a teatro, nel cinema e in diversi documentari di inchiesta sul territorio veneto. Tra questi è andata così sulla fabbrica della Saimp Larcelle, il castello imprigionato sul carcere padovano di Piazza Castello, Maledettamente Nord-Est, insieme appunto a Massimo Carlotto, che è stato il progetto che ti ha portato poi allo spettacolo che andrete a fare questa sera. Innanzitutto ti vorrei chiedere se hai un legame particolare con il nostro territorio, cosa ti piace maggiormente del lavoro di regista, e poi mi incuriosiva sapere in un documentario che tipo di lavoro viene svolto da un regista rispetto ad esempio a un lungometraggio. Da quel poco che so, il documentario al pubblico deve rappresentare la realtà così com'è, giusto?
Sì, ti ringrazio per la domanda, perché è una domanda anche insomma importante, che apre molte riflessioni. Allora, vado in ordine e parto dalla tua prima riflessione. Dunque, io tra l'altro sono, come dire, un veneto d'adozione, perché in realtà sono nato in Puglia, però appunto vivo qui da quando ero bambino, e per cui in qualche modo insomma questo lo sento naturalmente come un mio territorio. La cosa che mi colpisce molto del Veneto in generale sono una serie di dimensioni che si intrecciano, anche di forti contrasti. forti contrasti che diventano anche dei contrasti e quindi delle luci e delle ombre, per usare appunto un riferimento anche visivo, da un punto di vista sociale, da un punto di vista politico, da un punto di vista dell'evoluzione anche antropologica di questo territorio, che ha avuto dei mutamenti molto importanti in fasi successive rispetto ad altri territori del nostro paese. Ecco quindi che il lavoro documentario, che è un lavoro come dire molto più fluido naturalmente rispetto al lungometraggio, nel senso che dirò forse delle cose abbastanza così semplici e conosciute, però naturalmente tu quando scrivi un film hai una sceneggiatura che poi è il risultato di un lavoro comunque di ricerca, è anche un lavoro di squadra. E un lavoro anche di conoscenza del territorio, quindi vai ad approfondirlo anche da un punto di vista proprio visivo, però in qualche modo segui, no, sì, appunto una sceneggiatura, quindi segui un testo, delle battute, eccetera. Nel caso del documentario invece è una forma molto più fluida, quindi tu puoi iniziare in un modo e il documentario può evolversi in tutt'altro modo e quindi può avere anche una durata molto diversa. Questo a maggior ragione se tu segui qualcosa che è in essere. E qui, se posso così collegarmi anche a quel lavoro che tu citavi, Maledettamente Nord-Est, che naturalmente per me ha avuto un valore fondamentale anche rispetto appunto In fondo al buio, ma di questo poi magari ne parliamo dopo, è stato proprio così, nel senso che Massimo Carlotto per me è stato ed è un punto di riferimento enorme rispetto alla lettura di questo territorio e appunto alla comprensione anche di tutti questi enormi mutamenti, di queste luci, di queste ombre, di questi contrasti. Quando ho realizzato questo documentario, in realtà è iniziato con una intervista a Massimo, che all'epoca viveva ancora a Cagliari, ed era un momento particolare, perché il 2005 era il momento in cui in qualche modo il cosiddetto modello Nord-Est, la locomotiva d'Italia, crollava, quindi il Nord-Est delocalizzava ed esportava quel modello nell'Est Europa, rimanevano le macerie anche visive di quel modello, e però in qualche modo mentre appunto giravo in quel momento storico così preciso, mi rendevo conto che l'evoluzione era talmente veloce che era difficile e anche forse riduttivo fermarlo solo in quel momento, e quindi in realtà il lavoro ha avuto una gestazione di 3 anni, per cui si è concluso nel 2008. La cosa estremamente significativa è che l'intervista a Massimo, che era di 3 anni prima, messa in relazione poi con le immagini girate nel corso di quei 3 anni, sembrava avesse avuto come un potere profetico, quindi tutto quello che Massimo aveva detto si è poi puntualmente realizzato. Ecco, questo anche forse per rispondere alla tua domanda della differenza tra un documentario e un lungometraggio, anche se appunto ci sarebbe di che parlare, ci vorrebbero diverse puntate, insomma.
E anche del sistema mafioso c'è stato un cambiamento notevole in questi anni. Ad esempio negli anni 90 c'era la Mala del Brenta, che era una mafia autoctona. Adesso come viene percepito il sistema mafioso rispetto ad allora? Ad esempio il procuratore di Napoli, Gratteri, diceva che oggi la mafia punta più sulla corruzione che sulla violenza. E voi che ve ne state occupando con questo spettacolo e con la vicenda di Matteo Tofanin, che poi racconteremo, che sentire avete percepito dalle persone rispetto al sistema mafioso?
Ma allora, se mi consenti un piccolo salto indietro, ma perché è estremamente significativo e utile per poi così in qualche modo leggere anche la vicenda di Matteo Tofanin, che vorrei fare proprio questo. Allora, appunto in quel viaggio sostanzialmente con Massimo Carlotto c'era un punto, come dire, una tappa fondamentale, che era quella proprio legata alla storia criminale del Veneto, criminale mafiosa. Come dicevi giustamente tu, la Mala del Brenta, o più precisamente Mafia del Brenta, è appunto una mafia autoctona, quindi esattamente come tutte le altre mafie. Io ricordo sempre, anche quando facciamo lo spettacolo, che mi rifaccio a questa frase di Don Luigi Ciotti, che dice sempre: non esistono mafie di serie A o di serie B, non esistono terze, quarte e quinte mafie, le mafie sono tutte uguali, agiscono sempre allo stesso modo. Quindi anche il Veneto ha avuto una sua mafia. Naturalmente la mafia del Brenta si sviluppa in un preciso momento storico e in qualche modo riflette anche il territorio veneto di quel momento storico. Va bene? Oggi la situazione è molto cambiata, ma più che altro si è evoluta, e c'è un dato, secondo me, che non viene ancora così, come dire, precisamente riportato, ovvero si continua a parlare di infiltrazioni, no? Cioè sembra quasi appunto come se queste mafie arrivano qui e noi siamo, come dire, le subiamo ed entrano a far parte del tessuto economico, sociale. Invece oggi purtroppo è ancora più allarmante la situazione, nel senso che non siamo più di fronte a delle infiltrazioni, ma siamo proprio di fronte a dei radicamenti, per non dir meglio a delle partnership, cioè chi sono sostanzialmente gli interlocutori delle mafie? Sono amministratori pubblici, è un certo tessuto imprenditoriale, per fare degli esempi. E quindi ecco che questi interlocutori non sono più persone che subiscono, ma sono persone che addirittura entrano in società con le mafie, che anche qui sfatiamo l'immagine, no, del mafioso che viene dal sud con la coppola e la lupara. Oggi il mafioso, e non solo oggi, da diversi decenni, e in questo Massimo Carlotto e tanti altri autorevoli osservatori lo hanno precisamente descritto, sono appunto persone con dei master internazionali in economia, in marketing, quindi che si presentano con un'aria, insomma, estremamente distinta e per bene. Ecco, ci sono dei casi come quello di Eraclea, dove appunto il sindaco di Eraclea era in partnership con uno dei rappresentanti dei casalesi nel litorale veneziano. Ecco, ripeto, in partnership. E questo la dice lunga.
Abbiamo visto anche con il Covid quante aziende che erano in difficoltà abbiano dovuto rivolgersi appunto a queste persone, e poi l'azienda ha chiuso in effetti.
Sì, assolutamente. Il Covid è stato un altro momento estremamente delicato e che ha consentito alle mafie di proliferare, come poi avviene sempre nei momenti di crisi. Ma ci sono sempre segnali allarmanti. Oggi col PNRR anche qui ci sono dei rischi enormi. L'Associazione Libera sta conducendo anche sul nostro territorio degli importantissimi incontri di approfondimento, che io invito davvero a seguire. Ma voglio anche riportare, perdonami, un'altra cosa importante. Sempre nel nostro territorio, e parlo della provincia di Padova, noi abbiamo avuto due episodi estremamente, insomma, significativi. Uno, che è il caso Aspide, che probabilmente, insomma, qualcuno lo avrà sentito nominare, dove
sì, c'è anche uno spettacolo,
c'è anche uno spettacolo teatrale, esatto, dove appunto queste persone che si spacciavano per essere dei casalesi, ma non erano dei casalesi, quindi, come dire, il know-how, no? Cioè quasi il brand mafioso diventa un elemento di business, solo questo. E che erano sostanzialmente poi uno strumento di usura, e quindi di estorsione e di usura. E poi l'altro caso, proprio più o meno dalle tue parti, Giorgio, è il caso di Franco Caccaro, dove appunto si è corso il serio rischio di avere nell'alta padovana una seconda terra dei fuochi, perché il personaggio che nel film di Gomorra di Matteo Garrone viene interpretato da Tony Servillo, nella realtà era un avvocato, si chiamava Cipriano Chianese, è l'ideatore della Terra dei Fuochi. Ecco, questa Terra dei Fuochi stava per realizzarsi nell'Alta Padovana. Questo per dare, come dire, riportare una serie di episodi che ancora di più, e appunto lo spettacolo in questo senso vuole avere un significato nel raccontare la storia di Matteo Toffanin, di dire che queste cose non sono cose lontane, cioè non sono cose che appartengono ad altri territori, sono cose che accadono anche qui, e non dobbiamo mai dimenticarcelo.
E appunto dal tuo lavoro con Massimo Carlotto e dal libro anche che ti sei imbattuto di Monica Zornetta sei venuto a conoscenza appunto della storia di Matteo Toffanin, che non era molto conosciuta, tra l'altro, questa vicenda.
Sì, appunto, come dicevi tu, è stato fondamentale il libro di Monica Zornetta, di Danilo Guerretta, A casa nostra, che anche qui si inserisce comunque appunto in un personale percorso di approfondimento su questi temi, di conoscenza appunto della storia criminale anche del territorio. Nel libro di Monica, infatti, che è stata la prima, insomma, insieme appunto a Danilo Guerretta, a raccontare la storia di Matteo, c'era un capitolo dedicato a Matteo. E naturalmente questa storia mi colpisce, mi turba anche molto, perché personalmente la prima cosa che ho pensato, io non abito lontano dalla Guizza, è stata, se vuoi, lo dico sempre anche quando facciamo lo spettacolo, però credo, insomma, ci tengo sempre a ribadirlo, che la prima cosa che ho pensato è che io potevo essere Matteo. Cioè io potevo essere un ragazzo che la sera del 3 maggio del 92 riaccompagnava a casa la fidanzata e veniva scambiato per un'altra persona. Quindi questa cosa mi ha profondamente toccato da un punto di vista personale innanzitutto. Dopodiché appunto grazie a un'amica comune con Cristina Marcadella, che appunto era la fidanzata di Matteo e che è sopravvissuta all'attentato, ho avuto la fortuna di conoscere Cristina e con Cristina è iniziato un percorso di non soltanto di ricerca, direi proprio un percorso umano che poi ha portato alla scrittura del testo, della drammaturgia e quindi poi dello spettacolo.
E come mai hai scelto il linguaggio teatrale questa volta?
Innanzitutto ecco, ci tengo anche a sottolineare questo: quello che stasera chi verrà vedrà e chi ha già visto nelle date precedenti in realtà è ancora in una forma di studio, noi lo chiamiamo reading, ma ha già un'azione scenica, quindi non è uno spettacolo nel senso appunto così pieno del termine. Lo stiamo portando a forma di spettacolo e quindi anche questa sera ci dà l'opportunità di appunto studiare il lavoro per evolverlo in questo senso. E, perché la scelta teatrale? Perché secondo me era una storia che bisognava innanzitutto rappresentare da un punto di vista della parola, e quindi ecco che il linguaggio teatrale lo consentiva in modo particolare, secondo me, o comunque una certa forma teatrale, e che potesse consentire un'interazione diretta con le persone. Non che il cinema non lo faccia, però in questo caso, con una storia di questo tipo, ecco, era importante un lavoro di incontro sul territorio, principalmente.
E oltre a Cristina hai contattato anche Giulia Briata, che avevate già lavorato insieme, giusto?
Assolutamente, sì. Qui ci tengo molto a dire perché appunto ho pensato a Giulia. Allora, con Giulia noi avevamo condiviso un lavoro molto, molto importante che si chiamava La Soluzione, che era un cortometraggio che ho scritto con Andrea Pranstraller, che vedeva appunto Giulia protagonista insieme a Stefano Scandaletti e che è stato realizzato nell'ambito del workshop Chinocchio. C'è stato insomma un'intesa professionale molto, molto importante e devo dire che quando appunto ho scritto il testo di In fondo al buio, di questa versione, ho pensato molto a chi potesse essere Cristina, perché appunto Giulia interpreta Cristina, e ho pensato subito a Giulia perché la sua intensità espressiva e soprattutto la sua intensità interpretativa, come vedrete se venerete stasera o chi lo ha già visto, restituisce non soltanto il percorso di dolore, ma restituisce proprio la forza e il coraggio di Cristina, restituisce questa storia. E quindi Giulia, può sembrare una frase così un po' retorica, ma lo dico nel senso più profondo e sincero, non interpreta ma dà veramente un'anima a Cristina e a tutte le persone coinvolte in questa storia.
Io che lo spettacolo l'ho visto, devo dire, davvero molto molto emozionante l'interpretazione di Giulia Briata.
Ti ringrazio, ci tenevo a sottolineare questa cosa. Noi ci siamo conosciuti appunto sul set della Soluzione, questo cortometraggio diretto da Michele, e in cui io interpretavo una receptionist che recitava, diciamo, alla Kaurismäki, quindi completamente inespressiva, con un accento russo, davanti a un monitor, e sostanzialmente si occupava di creare degli incontri matrimoniali su specifiche richieste di Scandaletti all'epoca. Quindi interessante come abbia potuto vedere tutta questa intensità laddove la mia recitazione richiedeva appunto un cinismo, un essenzialismo estremo.
Ok, allora, visto che l'avete introdotta, ci volete raccontare questa storia, la storia di Matteo Toffanin, questo giovane di 23 anni di Ponte San Nicolò, appunto fidanzato con Cristina Marcadella, che è appunto la ragazza che avete citato prima, che vive nel quartiere della Guizza. Il 3 maggio 92, appunto due fidanzati che si stanno godendo la loro giornata assieme vengono catapultati in una storia terribile. Ce la potete raccontare?
Sì, appunto, è una storia terribile perché in qualche modo, come hai detto tu, vengono catapultati in una dimensione che era quanto di più lontano dalla quotidianità e soprattutto dalla vita di questi due ragazzi, no? Cioè era una bellissima domenica sera, tra l'altro anche qui curiosamente il 92 è un anno anche molto, molto importante per il nostro paese. E ritornano a casa, cioè Matteo riaccompagna a casa Cristina in via Tassoni numero 4 e lì purtroppo appunto in fondo al buio ci sono due killer mafiosi che crivellano di colpi la loro macchina uccidendo Matteo e appunto credendo di aver ucciso Cristina, invece Cristina fortunatamente riesce a sopravvivere. Naturalmente questo episodio sconvolge, come ovvio, la loro vita, la vita delle persone attorno a loro, ma soprattutto c'è una cosa importante che voglio dire, poi lascio la parola a Giulia naturalmente, che è questa, e cioè la cosa ancora più dolorosa secondo me, e in questo Giulia è veramente straordinaria nel restituirlo, è quello che segue nella vita di Cristina e non soltanto nella sua, quella sera. Cioè era talmente assurdo che potesse accadere una cosa del genere che non si era pensato alla mafia, non si era pensato alla criminalità organizzata, cioè si era pensato che Matteo fosse un ragazzo dalla doppia vita e che quindi in qualche modo fosse lui il vero obiettivo di questa vicenda. Quindi quello che Cristina ha dovuto fare, e credetemi, non è una cosa semplice, e in questo la sua forza e il suo coraggio sono veramente indefinibili, straordinari, è quello di difendere Matteo e di difendere anche lei. Difenderla anche dagli sguardi delle persone, perché...
Non solo le persone l'avevano additata, appunto, anche la polizia stessa pensava che...
Sì, in realtà devo dire anche questo, perché poi nel lavoro di ricostruzione fatto con Cristina io ho avuto la fortuna naturalmente di consultare i materiali giudiziari, insomma, dell'inchiesta giudiziaria che venne fatta all'epoca. Ricordiamo sempre che non ci fu un processo, quindi il caso venne archiviato dopo meno di un anno, ma leggendo le carte si intuisce subito che dopo meno di sostanzialmente due settimane, insomma una decina di giorni, la polizia di Padova aveva già capito che il povero Matteo non c'entrava niente e che era stato scambiato per un'altra persona.
Che era questo Marino Bonaldo, che all'epoca aveva 39 anni ed era un pluripregiudicato in affari appunto con la mafia di Felice Maniero.
Sì, in realtà lui aveva insomma un ruolo abbastanza marginale nella mafia del Veneto, infatti spesso viene poi così come considerato insomma un uomo di Maniero, ma in realtà non era esattamente così, però era un pluripregiudicato appunto con vari reati di estorsione e di usura che appunto è quello che poi indica questi due possibili appunto killer, diciamo. Naturalmente ora io non voglio svelare troppo, perché poi chi verrà a vedere lo spettacolo insomma avrà modo naturalmente di approfondire ancora di più. Tutto questo è legato, cioè questo scambio di persona è legato non soltanto al fatto che Marino Bonaldo viveva di fronte alla casa di Cristina, ma anche il fatto che c'è una macchina di mezzo, ecco, quindi. E quello apre uno scenario molto importante. Ecco, però quello che ci tenevo a dire è appunto che questa storia, anche tu prima dicevi, è una storia di cui non si era parlato molto, no? Perché appunto all'epoca poi in qualche modo il caso si chiuse, venne archiviato, è una storia di cui appunto per tanti anni non si è parlato, si deve a Cristina naturalmente l'aver intrapreso questo percorso insieme a Libera, e si deve anche, ci tengo a ricordarlo, a un bellissimo lavoro in fumetto di Antonio Massariolo e di Giorgio Romagnoni, appunto questo fumetto che racconta la storia di Matteo, edito da Becco Giallo, e quindi la nascita di un presidio scolastico di Libera dedicato a Matteo, insomma tutta una serie di iniziative.
C'è anche un podcast, mi dicevi.
E c'è anche un podcast, esatto, proprio.
Voluto da Viso Pubblico, edito da Antonio Massariolo, scritto e condotto da Antonio Massariolo, in cui si sentono le storie di quattro vittime di innocenti di mafia. Infatti il podcast, se lo cercate, si chiama Storie di vittime innocenti di mafia, si trova su Spotify e sulle altre piattaforme online, e vede proprio le varie storie raccontate da parenti, amici, sopravvissuti, e in questo caso di Matteo la sua storia è raccontata direttamente da Cristina.
Ok, so che avete fatto un lavoro entrambi con Cristina, giusto?
Sì. In particolare quando Michele mi ha introdotta a Cristina, noi ci siamo trovate al bar. Ora tra l'altro Cristina ci segue in radio, quindi starà ridendo.
La salutiamo.
Beh, chiaramente, ciao Cris.
Ciao Cris.
Ci siamo conosciute al bar e diciamo che siamo entrate in sintonia abbastanza velocemente. È difficile veramente non entrare in sintonia con Cristina, perché è una persona spiritosa, che sta al gioco, solare, e veramente ha una grinta, un'energia che ti travolge. Questa cosa è di ispirazione, veramente. È bello starle vicino.
Una cosa che mi ha colpito da una tua dichiarazione, Giulia, che dicevi che era la prima volta che portavi in scena una persona che conoscevi.
Sì. E quest'anno la seconda, tra l'altro.
Ah, ok.
In realtà non di persona, perché la Segre, che è l'altro monologo a cui sto lavorando.
E poi la ricorderemo.
Però diciamo che sì, la differenza in questo tipo di lavoro rispetto al lavorare su un personaggio, perché sia di finzione o storico, è che in questo caso è una persona, non è un personaggio, è uno spettatore, è qualcuno, è un amico, è qualcuno che conosci, che fa parte della tua vita e a cui vuoi restituire la stessa energia, dignità, il valore che ha dato a te la sua storia. Quindi per me in primis la difficoltà e anche la sfida è stato questo, quello di riuscire a ricreare i tratti essenziali, chiaramente non scimmiottando o imitando quella che è la persona, perché poi si ricade magari in un'imitazione prettamente estetica, fisica, ma cercando di portare la sua umanità, di stare in contatto empatico con lei. Quindi inizialmente abbiamo parlato, ci siamo trovati appunto al bar, siamo andati insieme anche con Michele a rivedere Via Tassoni, proprio il punto in cui era successo appunto l'omicidio, e abbiamo riso e abbiamo anche pianto insieme, ed è stato questo che poi in solitudine mi ha fatto pensare e mi ha fatto poi ragionare su quello che dicevo e su quello che dico tuttora in scena. Ora lo spettacolo è in versione di reading, quindi il mio anche apporto fisico non è dello stesso calibro, diciamo, di quando porti in scena uno spettacolo effettivo, in cui magari hai anche dei movimenti scenici molto precisi, molto naturalistici, che possono essere insomma sulla base delle scelte registiche, però essendo appunto reading, non è un reading chiaramente a leggio, ma c'è uno studio, quindi ci sono dei movimenti, però il tipo di lavoro per ora, per quanto mi riguarda, si basa sull'intensità di questa storia, sul racconto della storia stessa. Quindi ci sarà, si spera, a breve appunto un lavoro successivo che magari, di cui magari ci introdurrà Michele, su poi la messa in scena, quella definitiva, di cui non possiamo dire troppo, però ci sono già diverse idee e diciamo delle persone precise a cui abbiamo pensato.
Ok, so che Giulia, poi lascio la parola a Michele a parlare della messa in scena. Ricordo che raccontavi anche spesso Cristina Marcadella è presente alle serate insieme a voi, e che tu, nonostante non riesca a vederla perché sei sul palco con le luci, riesci a percepirne la presenza. Infatti l'ho trovata molto potente questa cosa.
Beh, in primis perché è sempre in prima fila, quindi la posso sentire e questo mi dà tantissima forza e anzi c'è chi mi ha chiesto ma questa cosa non è un po' troppo forte, non ti distrae o non ti disconnette? In realtà no, è come se mi attivasse, se accendesse l'interruttore, desse un booster a quella che è a quello che è il momento, lo rende vivo, lo rende qui e adesso. Tante volte ripercorrendo lo spettacolo arrivo in alcuni punti in cui magari riesco a percepire la sua emozione, riesco a percepire lei che sta reagendo a quello che sto dicendo e questo mi fa pensare ancora di più, riragionare sulle parole che sto dicendo, perché se evocano in lei un ricordo ancora più forte sicuramente io non ne posso rimanere non colpita, quindi l'averla in scena per me è un grandissimo regalo.
E so, prima Michele ci stavi raccontando dell'evoluzione dello spettacolo, prego.
Sì, allora diciamo che il lavoro si evolverà senza svelare troppo, però ecco, diciamo che Giulia non sarà più sola sul palco e quindi ci sarà un altro interprete. E soprattutto a livello di messa in scena la cosa che insomma mi interessa per in questo momento dire, senza ripeto svelarlo troppo, è stato proprio questo, cioè con chi sto realizzando insomma la parte appunto di messa in scena c'è l'idea di partire da due ambienti che in qualche modo convivono scenicamente, due ambienti che però diventano iperrealistici nel loro realismo. Quindi anche con un riferimento, diciamo, artistico preciso. E questo anche per rendere questa storia nella sua rappresentazione una storia in qualche modo paradigmatica o comunque, insomma, universale, per usare proprio questo termine. E quindi sono sostanzialmente due dolori, due solitudini che si intrecciano continuamente, che dialogano senza dialogare, fino a poi insomma naturalmente alla conclusione. C'è una parte della storia di Matteo che appunto ora non c'è e che naturalmente ci sarà in questa versione e che in qualche modo amplia ancora di più il percorso emotivo ma direi anche narrativo dei personaggi. Per cui appunto, come poi ci sarà modo di vedere, appunto questa vicenda parte anche prima del 3 maggio del 92 e ha tutta una serie di addentellati molto molto significativi. Ecco, se posso aggiungere una cosa anche rispetto a quello che diceva Giulia, che secondo me insomma, è una cosa che a me personalmente mi ha molto emozionato, è stata questa. Allora, anche per me era la prima volta che in qualche modo così c'era un lavoro fatto tra un attore e la persona che lui interpretava e quindi nonostante la recitazione di Giulia nella soluzione fosse molto alla Kaurismäki, perché appunto come ricordava giustamente lei era un omaggio ad Aki Kaurismäki, naturalmente un bravo attore per riuscire a essere così asettico deve avere, cioè c'è un'intensità anche nell'essere così appunto asettico, però a parte gli scherzi, no, e comunque non è uno scherzo, io grazie a Cristina ho potuto vedere molte immagini di Cristina e di Matteo insieme e da una serie di espressioni di Cristina ancora di più c'erano delle espressioni che mi ricordava Giulia, quindi anche visivamente, per cui appunto anche questo ha in qualche modo avuto un ruolo, no? Poi nell'inizio del lavoro insieme. È stato molto emozionante appunto quando ci siamo incontrati tutti e tre, quindi quel giorno al bar che ricordava Giulia, e l'emozione più grande è stato proprio il momento in cui poi Cristina mi ha detto guarda, Giulia ha delle espressioni che mi ricorda me alla sua età. Quindi in qualche modo tutto questo, insomma, come dire, ci sono una serie di alchimie che poi si uniscono e si intrecciano, per cui ecco, ci tenevo un po' a dire questa cosa.
E ricordavate che quella di stasera è una tappa fondamentale per questo lavoro e raccontateci da chi è organizzata, appunto, cosa significa per voi la tappa di stasera?
Allora, questo è il secondo appuntamento della rassegna Angolazioni, che vede anche altre compagnie di Padova storiche, anche se noi siamo l'unica non compagnia e non storica di Padova, quindi siamo completamente fuori da quello che è, da quella che è la logica, ma fortemente voluti all'interno della rassegna. E, ogni compagnia porta uno spettacolo differente su vari temi, che variano sia dall'attualità a temi storici, che anche so che c'è anche uno spettacolo di Shakespeare, quindi diciamo si tratta di temi più vari. Noi abbiamo voluto appunto approfondire il nostro lavoro perché ci tenevamo coinvolgere la cittadinanza appunto sia su questo tema sia per dare visibilità come una vetrina allo studio che stiamo facendo in questo periodo. E la rassegna è stata voluta dal Teatro Stabile del Veneto e sarà ospitata all'interno del Teatro delle Maddalene in diversi appuntamenti che trovate anche sulla pagina Facebook di Angolazioni e forse raccontata anche sulla pagina del Teatro Stabile del Veneto. Noi, il primo appuntamento è stato questo giovedì con Abracalam. Ok, devo sempre controllare Michele perché io ho una memoria pessima per i nomi, quindi mi ha dato questa incombenza. Noi siamo il secondo appuntamento, che è appunto questo sabato, cioè oggi, alle 9 di sera. Il biglietto è a prezzo fisso ed è di 10 euro. Per prenotare il biglietto, prenotarsi il posto a teatro, invitiamo caldamente a scrivere una mail a infondoalbuioteatro@gmail.com. Vi daremo poi conferma con una mail di risposta e poi potrete venire a ritirare il biglietto, pagarlo direttamente in biglietteria questa sera. Altrimenti potete anche venire direttamente la sera se non sapete fino all'ultimo cosa farete questo sabato, però vi invitiamo a ragionare già sul vostro programma e a scegliere noi.
Ok, dalle vostre serate precedenti, ma anche quella di stasera, Cristina Marcadella sarà con voi e poi ci sarà un dibattito alla fine. Dalle serate precedenti, qual è il complimento più bello che avete ricevuto o qualche feedback che avete ricevuto dal pubblico?
Sì, allora, esatto, anche stasera c'è questo momento di approfondimento, insomma, dopo lo spettacolo, ci sarà appunto Cristina e ci sarà il nostro compagno di viaggio Libera, quindi ci sarà anche lo spazio per il coordinamento provinciale di Libera e con cui appunto andremo ad approfondire alcuni aspetti dello spettacolo. Sì, come dicevi tu appunto, noi abbiamo avuto modo nel corso del 2023 di portare in alcuni comuni della provincia di Padova questo spettacolo. Questa sera naturalmente è una data particolarmente importante perché è la prima volta che non lo facciamo a Padova e quindi raccontare questa storia a Padova ha un significato e un valore molto diverso e quindi estremamente importante per noi. Allora, i feedback sono stati dei più diversi. Io però, se posso dirti, ci terrei a riportare proprio una cosa. Credo anche Giulia sia d'accordo, cioè il fatto che personalmente mi rendo conto che c'è la voglia di conoscere e la voglia di ricordare per chi appunto ha vissuto quel momento questa storia. E questo è quello che vediamo, è in qualche modo trasversale, cioè va dai ragazzi di 20 anni fino appunto a tutte le età, insomma, sostanzialmente, quindi e anche in comuni distanti da Padova, penso a Campo San Piero, insomma, faccio un esempio. Quindi questo secondo me è un feedback molto importante, anche nella profonda attenzione che il pubblico mostra nei confronti del lavoro, considerando appunto, come diceva Giulia, che è un reading, sì, c'è un'azione scenica, sì, però appunto è comunque in qualche modo un lavoro in una dimensione di studio. E questo naturalmente per noi è un feedback estremamente importante.
Poi c'è chi non conosceva la vicenda e si è avvicinato allo spettacolo senza saperne nulla, che poi ci ha raggiunto a fine spettacolo nelle date che abbiamo fatto in precedenza e ci ha ringraziato. Anche perché secondo me la cosa importante che almeno sto vivendo io in prima persona, ma mi rendo conto stanno vivendo anche le persone che sono con me in questo percorso, è che attorno a Cristina si è creata una vera e propria comunità, nel senso che ci sono ovviamente tutto il sostegno di Libera e i vari coordinamenti regionali e provinciali, e tutte le persone che sono venute a vederci, che seguono questo progetto, dai giornalisti, adesso non inizierò con i nomi perché non vorrei mai, mai poi mai dimenticarmene qualcuno, anche se ne ho in mente alcuni non li dirò in questo momento, però vorrei citare, me l'ero messa come appunto sul telefono di Michele, una frase che ha scritto nella descrizione del podcast Storie di vittime innocenti di mafia, Antonio Massariolo, e dice che tutto parte dal coraggio di una singola persona, che in questo caso è Cristina, che fa uso del suo dolore e ha la forza di fare memoria, perché non è facile fare memoria, non è stato facile per Cristina perché ha iniziato a parlare di questa vicenda dopo diversi anni, è tornata a Padova dopo diversi anni, perché non è facile far fronte ai propri traumi, ai propri dolori per la cittadinanza, per creare una, creare storia, creare memoria di quello che è, di quello che è successo, e soprattutto per avere verità e giustizia. In questo podcast, insomma, le storie sono raccontate da parenti, amici o persone che hanno trasformato una tragedia personale in qualcosa di nuovo e di importante per la comunità. Mi faceva notare proprio l'importanza di queste parole anche una ragazza che mi ha scritto in questi giorni, dicendo che questo l'aveva colpita. Lei non si sentiva vicina a questa storia in particolare, però quando l'ha ascoltata e ha visto le persone che erano presenti allo spettacolo, il dibattito, il dialogo che ne è nato dopo, si è sentita subito parte di qualcosa di più grande, di una volontà di fare giustizia, una volontà di stare vicino alle persone vittime di quello che è successo, di questo agguato, ma anche delle vittime in generale che colpiscono certe vicende, e di riuscire ad essere empatici, cosa di cui credo abbiamo veramente grande necessità al giorno d'oggi.
Tra l'altro il titolo è molto significativo, In fondo al buio, appunto per scoprire il desiderio di fare luce appunto su questa storia, come anche la locandina. Volevo chiedervi chi l'ha ideata, perché è molto bella la locandina, che si appunto questo buio alle spalle di Giulia.
Lascio la parola a Giulia per questo.
Allora, il grafico che ci sta seguendo, sia nella creazione appunto dei vari contenuti della pagina Instagram, che vi invito a seguire, che è In fondo al buio spettacolo, è un grafico padovano, si chiama Lorenzo Toso, lo conosco molto bene, è molto giovane, talentuoso e che veramente ci sta aiutando tantissimo a riuscire a creare appunto immagini di ottima qualità e anche una presentazione che sia degna del valore del progetto. Ed ora avremo anche delle foto e un video creati da Serena Pea, che ci ha seguito proprio ieri nella creazione dei nuovi contenuti. Quindi stiamo creando, diciamo, un team, ci stiamo circondando di un team di persone a cui vogliamo molto bene e che stimiamo molto.
Prego, scusami, ti
interrompo. No, volevo appunto, sì, Lorenzo sta facendo un lavoro meraviglioso e riesce a restituire appunto così, quello, proprio l'atmosfera, insomma, che c'è nel lavoro. Ci tenevo a dire appunto che l'immagine che vedete di Giulia nella locandina è di un caro amico che si chiama Lamberto Gozzo, che ci ha seguito nel corso delle varie date, quindi anche ci ha permesso di avere una documentazione. Poi appunto adesso con Serena abbiamo realizzato queste riprese proprio ieri, quindi insomma il lavoro si sta evolvendo e speriamo, insomma, che possa anche arrivare attraverso il lavoro sui social.
E oltre alla parola e appunto su questo lavoro, c'è anche importante anche la musica, c'è una canzone che è fondamentale, che sono riuscito a trovare, non so che versione sia, comunque presentatela voi, prego. E perché è importante questa canzone?
La canzone che state per ascoltare è Dune Mosse di Zucchero ed è la canzone che ha accompagnato Matteo e Cristina durante la loro vacanza in Croazia, che loro, come dice anche il testo, hanno consumato la cassetta in cui c'era questa canzone e che noi facciamo sentire durante il reading, accompagnata dalle parole di Cristina. Proprio perché ricordiamo che la stavano dando in radio quella sera, la sera in cui è successo quel terribile omicidio.
D'una mossa con zucchero, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Stiamo avviando verso il finale di questa puntata insieme a Giulia Briata e Michele Angrisani, che ci volevano ricordare altre novità riguardo a questo lavoro. Prego.
Sì, allora, una cosa molto particolare che è accaduta proprio l'anno scorso e dopo la prima data che noi abbiamo fatto di questo reading, che è avvenuta il 14 gennaio all'Auditorium di Noventa, grazie agli amici dell'Associazione Via Marconi 164. Ecco, poco meno di un mese dopo, proprio nel febbraio dell'anno scorso, viene riaperto il caso di Matteo, quindi viene riavviata un'indagine giudiziaria che è ancora in corso e che naturalmente, insomma, in qualche modo ci pone di fronte anche a delle riflessioni, degli interrogativi importanti. Sul piano personale, naturalmente, per Cristina, appunto mi rifaccio a quello che diceva Giulia prima, ha significato dover riaffrontare nuovamente questo tipo di, naturalmente, percorso, e ovviamente in modo diverso rispetto a 31 anni prima. Però nel caso poi del lavoro che noi avevamo fatto, ci ha consentito questa riapertura delle indagini in qualche modo apre una prospettiva anche diversa, non soltanto sui possibili responsabili della vicenda, pur rimanendo, almeno da quello che è in corso, naturalmente, il fatto che Marino Bonaldo fosse il vero obiettivo dell'attentato, ma cambiano i possibili autori, e questo, ripeto, apre degli scenari, nel senso che da essere due mafiosi di altri territori diventano due mafiosi, potrebbero essere due mafiosi autoctoni, locali, della parte padovana della mafia del Brenta, perché viene sempre ricordata la parte veneziana, ma la parte a padovana non era da meno, e anzi è lo stesso Maniero ad averlo detto, era forse anche più spietata nelle punizioni di chi aveva tradito, di chi aveva sgarrato e così via. E l'altro elemento importante è che, appunto, per la prima volta dal 3 maggio del 92, quindi da quando accade l'omicidio, viene sentito Felice Maniero, che ricordiamo oggi è detenuto nel carcere di Fossombrone, e che quindi appunto è stato sentito. Quindi a livello anche della drammaturgia ci sono state delle modifiche inevitabili rispetto alla prima data, seppur siamo ancora in un ambito in cui purtroppo non c'è la parola fine, nel senso non abbiamo degli esecutori materiali accertati. Siamo ancora in un campo di indagine. Questo, credetemi, è una delle cose più atroci per chi ha vissuto un dolore del genere, no? Perché, appunto, diceva Giulia, raccontare, rivivere, è già, ci vuole un coraggio, ci vuole appunto una forza enorme, ma anche il fatto che sostanzialmente, ovvio che nulla ripagherà, nulla riporterà indietro il tempo, però il fatto che appunto non ci sia la parola fine a tutto questo rende il dolore ancora più enorme, ancora più atroce. Devo anche ringraziare Antonio Massariolo, perché appunto Giulia faceva questo riferimento alla comunità. Ecco, lui, Antonio, fa sempre riferimento a questa comunità di luce che circonda Cristina. Io personalmente, anche Giulia, ci sentiamo parte di questa comunità, di queste persone che sono attorno a Cristina. E quindi, per esempio, anche quando appunto ho dovuto drammaturgicamente fare delle modifiche, ho avuto la possibilità di confrontarmi con Antonio e quindi di, in qualche modo, così rapportarci, discuterne insieme rispetto anche appunto a tutte queste novità, possiamo dirle così, per quanto, ripeto, siamo ancora in una fase di accertamento e quindi di indagine. Però ecco, ci tenevo a dire quest'ultima cosa, perché naturalmente tutta questa comunità di persone che c'è attorno a Cristina c'è grazie a lei e grazie sempre alla sua forza, al suo coraggio, alla sua persona.
Allora, noi siamo in chiusura. Io ringrazio di cuore Giulia Briata e Michele Angrisani perché siete stati qui, avete condiviso con noi questa importante giornata per voi. Ricordo, questa sera, sabato 3 febbraio, al Teatro delle Maddalene a Padova, lo spettacolo In fondo al buio, con i nostri ospiti Giulia Briata e Michele Angrisani. Grazie davvero di cuore e teneteci aggiornati anche sull'evoluzione di questo lavoro.
Grazie a te, Giorgio.
Grazie, Giorgio, grazie a tutti.
Io saluto tutti gli ascoltatori, fra 10 minuti ci sarà la trasmissione Lettori per Bambini. Grazie di cuore da Giorgio, un abbraccio a tutti voi. Ci sentiamo, Terra che trema. Buon ascolto.